Voci del Grigioni Italiano.
Buonasera da Alessandro Tini. La storia si può leggere anche attraverso le monete e quando a ricostruirla è un esperto si apre un mondo affascinante. È la storia che raccontano ad esempio le monete trivulziane, coniate in Mesolcina a cavallo tra il XV e il XVI secolo dal condottiere Gian Giacomo Trivulzio e dal nipote Gianfrancesco. Perché proprio in Mesolcina e come mai i Trivulzio ebbero il privilegio di battere moneta? Domande che abbiamo posto a Marino Viganò, direttore della Fondazione Trivulzio di Milano, in occasione di una serata svoltasi sabato scorso, organizzata dal Centro Culturale di Soazza, in collaborazione con il Circolo Numismatico Ticinese.
La moneta era un segno di sovranità, cioè solo un soggetto che era indipendente poteva battere moneta, doveva avere un privilegio per farlo. Non tutti, anche i ricchi, potevano farsi le monete. Ci voleva un diploma imperiale, era una cosa seria. E solo un signore feudale, del tutto svincolato dagli altri o munito appunto di un diploma, poteva raggiungere questo privilegio importantissimo. Perché la moneta dava l'indipendenza economica anche, dava la capacità di avere delle risorse proprie ed era poi un elemento di distinzione. Difatti, sulle monete trivulziane, come su tutte le altre, ci sono una quantità di diciture e di simboli che servivano a mostrare chi era il signore che batteva quella moneta, quali erano i suoi titoli feudali, le sue proprietà, da quale casato discendeva. Servivano a darsi anche uno status sociale, quindi erano fondamentali. Bisogna ricordare, come ultima cosa, che all'epoca non c'era la fotografia. Che volto avessero i signori per le genti comuni, salvo i pochi consiglieri che li conoscevano, che li frequentavano, non era noto che aspetto avessero. Spesso si facevano anche ritrarre di profilo. Questo serviva a convogliare, fin dall'età romana in fondo, no? C'erano i ritratti degli imperatori, a convogliare il senso, l'idea che si trattava di un individuo vero e proprio, esistente, e poi se ne tramandava anche l'aspetto, e altrimenti sarebbe rimasto ignoto praticamente a tutti. Dunque, con questo sistema si riusciva anche a far conoscere, a portare vicino il signore ai suoi sudditi, che erano gente povera, non sapeva né leggere né scrivere, quindi le diciture attorno alle monete non le capivano, però il volto del signore era lì.
È vero però che il Magno Trivulzio sulle sue monete non appare mai, solo il nipote Gianfrancesco. Forse perché il nonno era noto a tutti mentre il nipote era pressoché sconosciuto.
È proprio così. Il nipote in una posizione di debolezza estrema è subentrato troppo giovane nei titoli, quando subentra è ancora sotto tutela della nonna. Il padre gli è morto. Gian Niccolò, il figlio del condottiere, è morto nel 1512 a circa 32-33 anni d'età. Rimane questo nipotino. Quando scompare il suo grande nonno, nel 1518, il ragazzino ha solo 9 anni, quindi va sotto tutela. Già il nonno ha fatto di tutto per porlo sotto la protezione degli svizzeri e dei grigioni, però parte da una posizione svantaggiata. Ed è chiaro che se il nonno era così imponente che chiunque l'avrebbe comunque riconosciuto o conosciuto per chi era, per il nipote era necessario riaffermare il fatto di essere titolare di quei feudi. Ecco allora che subito parte, perché diciamo subito? Perché il volto che è riprodotto è quello ancora di un ragazzo, non di un uomo adulto. Dunque la sua monetazione parte abbastanza presto e parte forse in un momento in cui o sta diventando appena maggiorenne, quindi può essere titolare del feudo, o almeno, quantomeno, per rimarcare il fatto che c'è. Perché già metà dello stato trivulziano, la parte che cadeva sotto il dominio di Milano, era stata dispersa. Il fatto che il re di Francia, signore a Milano, l'aveva lasciata consegnare tranquillamente al dominio dei grigioni per allearsi con loro. Quindi aveva tolto di mano persino al suo fidelissimo condottiere una metà del suo stato, quella di cui poteva disporre. L'altra parte dipendeva dall'imperatore, dal re dei Romani, e non gliela poteva togliere.
Gian Giacomo Trivulzio si è arricchito sui campi di battaglia. Era un imprenditore della guerra, per così dire. Poi il suo regno non se l'è conquistato con il sangue, con la guerra, bensì comprandolo.
Sì, la differenza con tutti coloro che stanno battendosi allora per trovare gli ultimi angolini dove costruirsi uno Stato, perché oramai gli Stati sono quelli tradizionali e non c'è più spazio, si sono cristallizzati, consolidati, non c'è più posto. Rimangono ai margini ancora questi piccoli spazi, come fare per prenderli? Alcuni, come Cesare Borgia, col sangue, con massacri, cercano nello spazio della penisola italiana di costruirsi il loro ducato personale, il ducato borgiano in quel caso. Il Trivulzio ha questo vantaggio: come colonnello di mercenari, come comandante di mercenari, riceve dagli stati che serve una provvigione fortissima. Una parte viene impiegata per comprare armi, cavalli e uomini, una parte è il suo reddito personale. Avendo combattuto tanto su vari fronti con grande successo e ricevendo, lo sappiamo dai documenti, una quantità di denaro, ne ha una massa di denaro liquido e come tutti cerca di investirlo in compere di terre, perché il denaro liquido va via come niente. Allora cosa succede? Lui trova disponibile una terra che è di immediatezza imperiale, cioè dipende solo dall'imperatore, ed è in vendita la prima, la Mesolcina, 1480. Poi gli capita in vendita anche, il caso vuole, la Val di Reno e la Val Safien, 1493, e corre a comprarle subito anche quelle. Quindi il suo stato proprio, quello che è svincolato da tutti, che dipende solo dal re dei Romani, prima Federico III, poi Massimiliano I d'Asburgo, ecco che se lo costruisce col denaro, non col sangue, con la violenza. Ed è per questo che il suo caso, per l'epoca, è praticamente unico, unico. Ci sono pochissimi altri casi del genere paragonabili.
Ricordiamo che il Magno Trivulzio sconfigge gli svizzeri a Marignano per conto del re di Francia. Eppure le sue relazioni con gli svizzeri sono sempre state ottime ed intense.
Quello è un caso fortuito. Purtroppo gli tocca combattere gli svizzeri quella volta, ma alla fine della battaglia, quando guida l'esercito francese, arriva l'esercito veneziano e vuole distruggere gli svizzeri, lui va dal re di Francia e dice no, perché questi domani saranno nostri alleati. Difatti, 1515, nel 21, il re di Francia firma la Sold Alliance, che durerà fino al 1792, per avere mercenari. Dunque lui in realtà lì si trova costretto dalle circostanze e non vorrebbe. Ma prima capisce una cosa importantissima che altri avevano cominciato a capire: che sia la Confederazione degli Svizzeri, sia le leghe elvetiche generalmente, sia le leghe grigione soprattutto, quelle lì molto chiaro, sono territori che aggregano chiunque. È vero, repubbliche anche, città-stato, ma anche principi, ecclesiastici, l'abate di San Gallo piuttosto che l'abate di Disentis, cioè è un territorio molto permeabile, che è disposto a fare entrare attraverso alleanze con borghesie, partecipazione, signori di ogni genere, anche signori feudali, purché stiano al loro posto, non secchino troppo, no? E lì vede che c'è uno spazio europeo aperto dove si possono creare alleanze molto morbide, dove ci si può accomodare bene. Sul suo esempio del Trivulzio lo tenteranno altri. Per esempio, per un certo periodo anche il Duca di Savoia rimane in buoni rapporti. Per esempio, ci sono dei signori di Milano che pensano a far lo stesso. C'è un certo Simone Arrigoni che verso il 1503-1504 fa munire una sua fortezza a Baiedo in Valsassina, poi parlando col Trivulzio dice: guarda che io voglio fare come hai fatto tu, mi metto sotto la protezione di quelli là e siamo a posto, lì non ci tocca più nessuno. Quindi è un esempio contagioso, è un'area politica meno rigida delle altre.
un'area costellata da stati e staterelli, tanto più che, a suo dire, si può dubitare legittimamente dell'etimo attribuito solitamente al termine Graubünden.
Sì, l'etimo del Graubünden viene richiamato attorno a una qualche cosa di grigio, di grau, io non so dove venga tirata fuori questa determinazione, forse qualche storiografo con gli elementi potrebbe confermarla. Per me rimane più plausibile come si scriveva allora questo termine di Graubünden, Grafbünden, Grafbünden, no? Quindi Graf cosa vuol dire? Contea, quindi lega di contee, in realtà un territorio dominato da signori feudali di origine germanica, sveva e oggi diremmo austriaca per capirci, cioè di quell'area lì dove si stavano espandendo proprio gli Asburgo, che tra l'altro notoriamente sono, vogliamo dire così, svizzeri, perché vengono su dall'Argovia, non è che spuntano da un'altra parte. Quindi la probabilità che, siccome allora la grafia era quella e Grafbünden diventa Grafbünden e poi Graubünden, mi pare la più plausibile di tutti, perché descrive esattamente il concerto politico del territorio, che di grigio, io non so, è uno dei territori più belli d'Europa, c'è il sole sempre, chi l'ha visto il grigio lì?
Torniamo al Magno Trivulzio e al fatto che guardava a nord. Lui peraltro si fa anche cittadino di Lucerna del Canton Uri.
Sì, riesce ad acquistare, cosa non facile per uno straniero, perché allora entrare nella borghesia, nel patriziato urbano era quasi impossibile, però riesce in virtù di questa sua antica e solida alleanza anche con gli svizzeri. Ci sono tantissimi episodi, lui ha sempre avuto questa mira, ha capito che lì appunto c'è un mondo favorevole, riesce a acquistare nel 1513 la cittadinanza di Lucerna e nel 1518 quella di Uri. Perché? Perché cerca una protezione molto maggiore anche dagli svizzeri. Nel 12 è stato costretto a ritirarsi da Milano, ha perso quasi tutto sull'urto di una coalizione antifrancese che ha obbligato anche lui ad andarsene, no? Quindi deve cercare una protezione. Allora si reca nel 13, quando sta montando la campagna per la riconquista di Milano, corre in dieta a Lucerna e briga anche coi suoi ambasciatori, con i suoi agenti, per avere questa cittadinanza. L'ambasciatore del duca di Milano, che in questo caso è Massimiliano Sforza, figlio del Moro, assicura il suo signore che tanto non ce la farà mai, di stare tranquillo, che non c'è niente da fare. Poi un bel giorno c'è il dispaggio, gli deve scrivere e dire c'è riuscito. Quindi ha ottenuto questa protezione importantissima. Poi nel 18, già vecchio, col problema di mettere il nipotino erede sotto protezione, ecco che va a cercare di nuovo un'altra cittadinanza, fa un testamento nell'aprile 18, lui poi morirà a dicembre, nel quale destina la somma colossale di 100.000 scudi d'oro che verrebbero distribuiti a cantoni, leghe e anche abbazie, a enti religiosi, perché quelli sono forti, per garantire la successione al nipote, perché lo prendano sotto la loro tutela, perché capisce che a Milano il nuovo luogotenente generale del re di Francia, Odette de Foix, signore di Lautrec, che gli è nemicissimo, sta tentando di strappargli tutte le proprietà e che quindi il ragazzino rimane solo, isolato, in una Milano ostile. Meglio metterlo sotto la protezione di quelli. Siccome il De Foix lo denuncia al re di Francia per questo, lui dice, perché vuol farsi cantone dei svizzeri, è costretto ad andare in Francia a giustificarsi, da cui l'ultimo viaggio a corte, il re gli dice: senti, quelle clausole lì eliminale, perché a me non mi gira tanto bene. Infatti stila a Chartres, c'è anche il notaio, c'è l'atto originale che è ancora a Parigi negli archivi nazionali, è rimasto là da dove era allora, in cui ritira una parte di queste clausole viene quindi perdonato, usiamo questo termine, però malatissimo si spegne là proprio a Chartres, dopo aver dettato questo Nuovo Testamento. Tra l'altro il suo notaio personale, quello che lo accompagna nel viaggio, è Giovan Giorgio Albriono, che diventerà poi il commissario della mesocina di suo nipote. Commissario vuol dire l'amministratore, il suo agente sul posto.
In buona sostanza Gian Giacomo Trivulzio paga agli suiceri una somma esorbitante, più di quanto pagheranno poi i mesolcinesi per la propria libertà.
Eh sì, e la somma è impressionante. Bisogna pensare che lui mette a disposizione una parte cospicua del suo patrimonio. E le fonti di allora ci dicono che era tanto ricco, lo traduco in italiano, da avere 1 milione di scudi, che era una roba indicibile. È probabile che sia anche vero, perché i contemporanei queste cose più o meno le sapevano. Poi aveva immensi feudi, aveva immense entrate, aveva un sacco di privilegi e sapeva anche farle fruttare bene, perché lui da proto-industriale aveva fatto piazzare, a parte le zecche, ma anche estrazioni di metalli, miniere. Poi aveva le risaie, ha fatto piantare il riso, persino nei suoi feudi in Francia. La prima comparsa del coltivo del riso nei feudi di Pezenas, nei suoi feudi vicino ad Avignone, le mette giù lui. Abbiamo anche gli atti notarili, che non sa neanche cos'è. Lui compra delle paludi e poi dicono fa dei molini per macinare questa roba che si chiama riso, per dire. Mette giù una grande pescheria qui sotto a Nuova Ologno, lì nel suo feudo in testa al lago di Como. Quindi è uno che mette a frutto, non è che c'ha i feudi, li spreme, buonanotte, fa i coltivi, c'è un allevamento di cavalli che gli chiedono altri signori, un allevamento di falconi da caccia che gli chiedono altri, cioè è uno organizzato. C'è anche delle manifatture, cioè va ad acquistare i bachi da seta nel Vicentino, i bachi da seta, c'è sull'industria della seta. Bisogna pensare che è vero, è anche un imprenditore, oltre che della guerra, anche nel civile. Dunque lui può essersi fatto una somma così importante. Ed è a questo punto, credo, normale per lui che investa pesante proprio, ecco, per poter dare accesso al nipote che è l'unico che gli resta. Cioè c'è solo quello, di tutte queste fortune che ha costruito in una vita, che sperava di lasciare a suo figlio, poi nel 1515, durante la campagna di Marignano, viene a sapere che il nipote è stato colpito dal suo istitutore con una schioppettata in un ginocchio per sbaglio e rischia di morire anche lui. Una tragedia. Si salverà, rimarrà zoppo, però sopravvive, però è attaccato un filo. Lui negli ultimi 2 anni di vita, il Trivulzio vecchio, ha visto il rischio che anche questo ultimo filo si spezzasse. Beh, c'erano i parenti, ma non è la stessa cosa.
Marino Viganò, abbiamo capito l'importanza del contado di Mesocco per il Trivulzio, eppure questo titolo figura raramente sulle sue monete. Maresciallo di Francia, marchese di Vigevano, ma conte di Mesocco molto raramente.
Beh, su alcune, sulla prima tiratura di monete sì, è quella che possiamo datare 1487, data del diploma dell'imperatore Federico III. 7 anni dopo l'acquisto, l'imperatore che glielo ha convalidato gli dà la facoltà di tirare moneta, di coniare. Sino al 99, quando entra una seconda tiratura di moneta come marchese di Vigevano, perché l'altro è un titolo più alto, quindi. Però le monete del primo periodo esistono e portano addirittura lo scudo, che non è quello trivulziano classico, cioè la testa di cavallo con le 2 bande oro e verde, ma è lo scudo con il sole nascente, con la croce e col sole raggiato, che è quello mesolcinese ed è quello che passa tra l'altro a suo figlio molto presto. Perché il Trivulzio, prima di diventare marchese di Vigevano, l'anno prima, si spoglia del suo titolo per darlo già al figlio Gian Niccolò. Lo manda a Coira a giurare nelle mani del vescovo e dunque lui non ha un altro titolo in quel momento, non ne ha più, ma ha preferito già mandare avanti il figlio, promuovere lui. Dopo il caso vuole che vincendo nel 99 sul More, consegnando la Lombardia, il re di Francia gli consegna uno dei feudi più ricchi della Lombardia. Uno di quelli produttivi che rendono tantissimo, celebre per questo motivo. Già il Moro ci aveva piantato le sue proprietà lì. Gagliate gli danno anche, tutti i posti dove c'erano denari. Però lui si è liberato del titolo, cioè è rimasto senza niente già prima. Perché per lui era la promozione del ramo e al figlio dà anche quello scudo, come lo sappiamo. Sugli arazzi trivulziani, quelli coi lavori del mesi, ci sono lo stemma suo col suo nome, quello del figlio, che è quello di Mesocco, col nome del figlio, Giovanni Colò. Poi c'è quello della prima consorte, che è già morta, ma che lui nel comparto feudale ricorda, perché fa parte della sua storia. C'è la seconda consorte, poi c'è la moglie del figlio, che è una Gonzaga. Quindi ci sono questi stemmi a ricordare che genere di famiglia sono, con quali aderenze, e il figlio compare come conte di Mesocco con lo scudo che c'è sulle monete, sulla prima tiratura, forse più limitata.
Chiude qui questa edizione delle Voci del Grigioni Italiano, il settimanale di informazione più longevo al mondo. Da Alessandro Tini vi giunga l'augurio di trascorrere un sereno weekend. A venerdì prossimo!